Seahawks have traded the 21st pick to the Green Bay Packers. And with the 21st pick in the 2019 NFL Draft, the Green Bay Packers select Darnell Savage, defensive back, Maryland.
Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, io sono il Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt.
Buongiorno, salve, veloce che devo andare a fare benzina.
È giovedì, c'è la benzina. Abbiamo vissuto il draft, per me è stato un draft emozionantissimo perché ho avuto ciò che volevo, ossia Darnell Savage no matter what, e quindi è stato meraviglioso, e ho pianto quando ho sentito annunciare quella pick. Ma adesso io farei rapidamente un recap.
Te l'ho annunciata io, Savage, te l'ho annunciata io. Ma... te l'ho spoilerata io, Savage.
Ah, non lo so, forse non l'ho letto, non mi ricordo. Sta di fatto che ho pianto comunque. No, è stato bellissimo.
No, dopo sono io quello che lo legge i messaggi. Vabbè, mi ricordo.
No, allora, siamo entrati nel draft con 10 scelte, ne siamo usciti con 8 giocatori per effetto della trade up dalla 30 alla 21 con i Seahawks, grazie alla quale Guti mi ha portato Darnell Savage a Green Bay. Quindi vabbè, comunque adesso ricapitolo le scelte perché altrimenti mi sbrodolo a parlare di quanto sia contento di questa cosa qua. Round 1, scelta 12, Rashan Gary, anche lì edge barra in tiro defensive lineman, una persona, un giocatore molto versatile. Viene, insomma, è stata criticata questa scelta perché la produzione collegiale non c'è stata, a detta di quelli che fanno finta di sapere qualcosa. Il problema fondamentale è che è un grandissimo atleta ed è un giocatore che comunque ha Michigan, veniva costantemente raddoppiato, e non è un modo di dire perché chi guarda assiduamente college football ha portato diverse instances in cui appunto veniva raddoppiato e anche triplicato, quindi raddoppiato la guardia e tackle con anche il chip del running back, insomma cose così. E sembra un ragazzo a posto, sinceramente, che se ne dica, ha la sua agenzia di
procuratori,
ecco giusto, procuratori. E c'ha gli occhiali, quindi sembra anche un intellettualoide. È stato il recruit numero uno quando è passato dall'high school al college. Atletismo impressionante, come Russ, che è relative athletic score a 9,95.
Stessa high school di Deshaun Kaiser, è una puttanata?
Non lo so, fino all'high school non ci sono arrivato, sinceramente. Non lo so. Però insomma,
un aneddoto di LaFleur. LaFleur ha allenato a Notre Dame, che tu sappia,
e penso che l'abbia soltanto reclutato all'epoca, poi magari era andato via.
Lui, ok, quindi era andato da Kaiser e si ricorda di aver visto Gary che giocava a basket, tra l'altro. Magari è una puttanata clamorosa che sto dicendo io, perché magari ho cercato di ascoltare qualcosa o ho mescolato le cose, però potrebbe essere un aneddoto questo. Vai avanti.
Niente, lui fondamentalmente è 6'4", 277 pounds. E c'è chi dice che appunto non ha un buon fit da nessuna parte sulla linea di difesa, c'è chi dice che non va bene per la edge, non va bene all'interno, non si sa dove metterlo. In realtà questa qua penso che sia la sua forza, tra virgolette, o meglio il motivo anche per cui Guti ha cercato e ha voluto, insomma, fortissimamente portarlo a Green Bay con la 12, e questa versatilità che fa sì che sia in realtà perfetto per la difesa di Mike Pettin, perché appunto lo puoi mettere all'esterno, lo puoi mettere all'interno. E sostanzialmente puoi non dare punti di riferimento agli attacchi avversari, e con il modo in cui ha cambiato soprattutto il reparto degli outside linebacker, degli edge rushers durante questa offseason, rientra proprio nella categoria dei Preston Smith, Zadarius Smith, gente che può giocare appunto sia all'esterno che all'interno, può blitzare magari anche delle gap, insomma ti dà quella versatilità schematica che probabilmente l'anno scorso non c'era nel primo anno di Pettin. Quindi io sinceramente, per quanto fosse, come ho scritto anche su PFN, il 29esimo sulla mia board, trovo che sia una pick intelligente, nel senso che comunque scommetti, ovviamente perché è una scommessa, sul potenziale che ha e sulla versatilità che potrà utilizzare Pettin per farlo rendere meglio. Poi ovviamente, come tutte le scelte, deve riuscire, però va bene per tutto. Vai.
Dopo ti lascio. Per tanti parlano di boom or bust, ok, player, però non lo so, cioè, nel senso, sono detti tante cose e il contrario di tante cose. Ovviamente, cioè, quando una squadra NFL, io penso, vada a scegliere un prospetto che viene dal college, ovviamente deve tener conto delle statistiche, delle prestazioni che questo ragazzo ha fatto al college, ma ovviamente deve scommettere su quello che pensa diventerà come giocatore in 2-3 anni, ok? Altrimenti i giocatori che hanno avuto delle prestazioni clamorose al college non sarebbero scelti al settimo giro, andrebbero a draft, per esempio. Ok, ovvio che poi in tutti questi fattori entra la fortuna, ok? Perché magari uno si fa male o non si fa male, e entrano discorsi del tempo, magari facciamo un esempio che di Aaron Rodgers, è finita la 24 a Green Bay, fosse andata la prima del San Francisco, partito titolare subito, magari non sarebbe diventato il giocatore che è adesso. Quindi un giocatore che magari è diventato fortissimo, che ne so, a Carolina, magari non lo sarebbe diventato se fosse finito a Baltimora, ovviamente. Quindi cioè, non è che sia una scienza esatta il draft. Ok, ti lascio parlare.
No, ma anche perché comunque poi, secondo me, tutta questa cosa qua delle statistiche del college lascia anche il tempo che trova, perché comunque... E soprattutto nel caso di Gary, è un junior, ha fatto appena 3 anni al college, quindi anche probabilmente, anche solo proprio a livello fisico, ha ancora margine per svilupparsi. Io ho parlato del fatto che mettendo un po' più di massa, di muscoli, potrebbe diventare dominante, come ho scritto nella mia scheda.
Tu hai detto infatti magari sarebbe tornato senior, avrebbe fatto 57 sack e 33 fumble forzati e sarebbe stato le prime pick, magari avrebbe fatto una sega e sarebbe finito al quarto giro, non lo si sa.
Esatto, però cioè, voglio dire, partiamo comunque sostanzialmente da un blocco di marmo grezzo, come si suol dire, che sarà poi il compito di Pettin sgrezzare. Ma ci sta sempre, il margine di rischio c'è sempre in qualsiasi scelta fondamentalmente, e quindi cioè, sinceramente io non vedo tutta questa cosa nel fatto che non abbia avuto tutte queste statistiche al college, perché appunto dipende da come viene utilizzato, dipende da un sacco di cose. Poi non lo so, io sono positivo anche per Gary, poi si vedrà, insomma.
Scusami se ti interrompo nuovamente, lo so che vuoi dire tante cose. Il discorso, perché parlavo della scelta di Daniel Jones per quanto riguarda i Giants, che viene beffeggiato tutti quanti, non lo so, io non lo conosco, no, questo Daniel Jones, ma che ne so, ma è un giocatore che prima cosa non deve partitolare, può sedersi dietro Eli Manning 1-2 anni, arriva con ha fatto del training con Peyton Manning, che probabilmente ha avuto delle parole positive nei suoi confronti, cioè se sto qua impare fra 2 anni diventa un buon quarterback, voglio vedere tutti quelli che prendono per il culo i Giants adesso dove finiscono, magari sarà una ciofecca e ok, però.
Ma sì, ma infatti la stessa cosa anche per Gary, potremmo dirla che appunto quest'anno non c'è bisogno che entri titolare, giochi l'80-90% degli snap, perché appunto la depth nel reparto di outside linebacker adesso ce l'abbiamo. C'è sempre toccando ferro, perché non si sa mai quello che può succedere. Comunque quest'anno, mentre insomma capisce alcune cose, mentre sviluppa il proprio fisico, eccetera, può avere un ruolo minore, magari puoi metterlo dentro solo per alcuni terzi down, puoi metterlo dentro in determinate situazioni, limitarne l'utilizzo e massimizzarne anche le prestazioni in determinati pacchetti con determinate chiamate. Per quanto riguarda Daniel Jones, volevo fare un piccolo appunto e poi cerco di non farne, perché altrimenti ci perdiamo da tutte le parti. A me non è piaciuto, sinceramente, guardando il...
Vabbè, tu le dici, premetto, io non l'ho neanche guardato, non so neanche come si è fatto, sinceramente, quindi se, no, anche mi piaceva ridere, sicuramente è una merda di scelta, buttata via... vediamo.
No, io ho visto 5-6 partite, sinceramente non mi è piaciuto, però quello che sentivo, l'abbia detto Matt Miller o qualcun altro, insomma, di quelli che ho ascoltato, è che parlando con gli scout, con gente che comunque è stata a Duke, ha parlato con i suoi coach, eccetera, lui fondamentalmente, Daniel Jones, è uno dei pochi quarterback di questa classe che faceva le chiamate della protection della offensive line, che riusciva a cambiare le chiamate, cosa che comunque vedendo il tape semplicemente dalle broadcast non è che si capisca più di tanto, anzi non si capisce proprio, e quindi poteva cambiare le chiamate. E quello che molti dicevano è che sì, deve migliorare dal punto di vista dei fondamentali molto, ma c'è proprio tutto a livello mentale, dicevano, e quindi questo upside incredibile è dovuto al fatto anche che abbia a livello mentale tutto ciò che serve per fare il quarterback anche al piano di sopra. Non lo so, ovviamente non si saprà fino almeno ad un paio d'anni probabilmente. Penso che comunque non si sentirà, dovesse entrare anche solo quest'anno, penso che non si sentirà il drop off con Manning, perché bene o male per quanto possa essere indietro
ecco, per chiudere il discorso su Gary, poi ti lascio parlare un po' di Savage, però cerca di non parlare più di 3 ore e mezza. C'è la red flag, che è costituita dal fatto che sembra abbiano un problema a una spalla. Si parla di torn labrum, che penso sia la cuffia dei rotatori, penso, ok? E quindi lui, Gary ha detto in conferenza che lui è al 110%, quindi proprio non ce ne forse non ci dovrebbero essere, però rimane questo punto interrogativo, e speriamo, insomma, che la nostra staff medico abbia fatto le dovute ricerche, ecco.
Sì, esatto, parlando di questa cosa qua, infatti ti avevo detto, guarda, di solito il nostro staff è abbastanza conservativo, quindi non lo so, tendo a stare tranquillo da questo punto di vista. Poi ovviamente abbiamo visto anche con King che, insomma, non sempre va come si spera questa roba qua, però partirei abbastanza tranquillo su questo, ecco, poi si vedrà. Comunque guardando il suo tape, cioè, si vede un atletismo davvero incredibile, come riesce a fermarsi e ripartire in un attimo con un'agilità, con una rapidità incredibile, ed ha quella cosa rara, secondo me, che ho visto in pochi in questa draft class per quanto riguarda gli outside linebacker, edge rusher, chiamali come vuoi, e la capacità di bend, di girare l'angolo mantenendo la stessa velocità ma piegato col corpo, insomma, non so bene spiegare, bend, è una cosa rara, obiettivamente. Ci sono quelli veloci, ci sono quelli rapidi, ci sono quelli che hanno le moves, che hanno questo, hanno quello. Lui unisce a questa roba qua anche quella capacità di bend che hanno sinceramente in pochi, e quindi penso che sia una pick da potenziale incredibile. Poi, insomma, si vedrà. Andando avanti, Darnell Savage alla 21, quindi abbiamo fatto trade up con Seattle dalla 30 alla 21, dando a Seattle le nostre due quarte scelte, che erano la 114 e la 118. Una delle quarte scelte, tra l'altro, era quella che abbiamo preso dai Redskins per e quindi, insomma, ci sta che si sia preso qualcuno di molto più forte di lui con parzialmente la scelta che ci hanno dato per lui. E Savage era, vabbè, sulla mia board era il numero 16 assoluto, quindi abbiamo preso la 21, quindi di scritto bargain, per quanto mi riguarda. Esatto. No, ero obiettivamente molto high su di lui, era safety 1. Quello che colpisce di lui, guardandolo, poi non so se hai visto qualche clip anche te su Twitter o qualcosa del genere.
Assolutamente no.
Bravo. E ha una velocità incredibile anche lui nel partire in accelerazione per tagliare le route, per fare l'undercut sulle route quando è in coverage. E non ha paura di placcare, anzi gli piace placcare, è un giocatore molto fisico che diciamo fills the gap anche nel running game, quindi non è passivo ma cerca di colmare il gap per effettuare il placcaggio, e appunto questa accelerazione, questa rapidità di movimento che insomma anche lì, se continua così, fondamentalmente penso che possa essere davvero un grandissimo giocatore. Poi insomma, sono molto high su di lui, quindi non dico nient'altro, dai. Se vuoi aggiungere tu qualcosa.
Guti ha detto, siccome la domanda praticamente è perché abbia fatto la trade up per un giocatore che in teoria poteva eventualmente essere disponibile alla 30, lui ha risposto molto salmonicamente dicendo, so per il fatto che non sarebbe stato disponibile alla 30. Quindi, boh.
Sì, ci sta, infatti anche mi pare Albert Breer da qualche parte su MMQB o nel podcast, non mi ricordo, ha detto che appunto c'erano diverse squadre NFL che erano molto high su di lui, e quindi anche lui diceva che se effettivamente Guti voleva Savage ha fatto la scelta giusta a prenderlo alla 21, perché mi pare già alla 22 qualcuno abbia fatto trade down dopo la nostra scelta. Per cui, insomma, io sono carico su questa cosa. Entra come fondamentalmente di fatto già il titolare a free safety di fianco a Adrian Amos. E la cosa che fa ridere è che lui si è sempre, Savage, si è sempre paragonato come stile di gioco, come aspirazione a ciò che vuole diventare, a Jackson, che era il compagno di Amos fino all'anno scorso a Chicago, e quindi fa ridere il fatto che si possa ricreare, tra virgolette, ricreare questa coppia con Amos a Green Bay. Quindi vedremo come va a finire, sono molto carico su questa cosa qua. E ho pianto, come ho detto.
Andiamo avanti?
Sì, vado avanti. Alla 44, secondo round, Elton Jenkins. Elton, si scrive Elgton, ma si legge senza la G, da Mississippi State. Lui ha giocato centro a Mississippi State, ma presumibilmente giocherà guardia. Un aspetto importante, citato anche da Gutekost in conferenza stampa, è il fatto che sia versatile dal punto di vista della posizione in campo sull'offensive line, cioè ha giocato e bene sia tackle che guardia che centro. Nell'ultimo anno ha giocato prevalentemente centro, almeno nelle partite che ho visto io, erano 4-5, 5-6, non mi ricordo, era comunque il centro. Giocatore anche lui molto atletico, molto, molto fisico, braccia lunghe, molto forte. Ho qualche perplessità sulla capacità di movimento laterale, diciamo, hips, chiudere, aprire e chiudere gli hips rapidamente, ma ho sentito qualcuno che diceva che comunque ha una tale diciamo, capacità di leggere il gioco, di anticipare il gioco, che anche queste piccole limitazioni sostanzialmente non fanno particolare differenza. Presumibilmente dovrebbe essere, diciamo, il primo candidato a giocare right guard titolare. Vedremo, anche lui, insomma, ha fatto dei test atletici alla combine molto buoni, ha un RAS di 9,34, e quindi in realtà queste piccole lacune che ho visto ogni tanto guardando le sue partite non si sono palesate nei test atletici, ecco. Per cui, insomma, una delle cose, appunto, anzi, che diceva, mi pare sempre anche Gutenkunst, è che comunque ha giocato a un livello molto alto nella SEC contro dei signori defensive tackle. Per dire, una partita contro Alabama, ha detto qualcuno che ha subito pochissimo, perfino Quinn Williams, che è andato alla 3 assoluta, è un giocatore della Madonna. Per cui, insomma, diciamo che è una scelta, cioè, io ce l'avevo come terzo round in realtà, ma per il semplice fatto che appunto ha un coefficiente che fa sì che il voto totale venga un po' abbassato per il fatto della differenza tra inside all'offensive line e outside, cioè valuto di più chi può giocare anche tackle o chi ha giocato tackle, insomma. Però, insomma, tendenzialmente non ho nulla in contrario a questa scelta, anzi. Alla quarta scelta, cioè terzo round, pick 75, il mio tight end 1, Jay Sternberger, o Sternberger, da Texas A&M, è un junior, 6'4", 251. Lui è il primo, diciamo, che non ha un RAS dei test atletici esagerati, perché ha un RAS di 5'25", quindi fondamentalmente average. 4,40 yards in 4,75, anche se Gutenkunst in conferenza stampa ha detto che loro l'hanno registrato a 4,66 al Pro Day da qualche parte. Per cui, cioè, in realtà, effettivamente, guardando le sue partite, le sue azioni, non si direbbe che non sia un ottimo atleta, perché ha un ottimo scatto, è rapido nel girarsi in cima alla route, diciamo, per creare separazione, e riesce a creare yards after the catch, ha un buon catch radius, riesce a ricevere il pallone lontano dal corpo, insomma, è il tight end che ci mancava, diciamo, un tight end abbastanza moderno, anche se cioè, in realtà non è che non sappia bloccare, però io l'ho definito hit or miss, nel senso che o ti becca il blocco e quindi riesce ad arrivare con un buon leverage, con una buona potenza sul difensore da bloccare, e quindi la botta, il colpo riesce a darlo, ma poi magari non riesce a sostenere il blocco, oppure lo manca, non riesce a sostenerlo, cose così, ecco. Diciamo che dal punto di vista del blocking dovrà probabilmente migliorare. Gutenkunst, tra l'altro, ha detto che comunque non gli si chiede neanche lui di essere già adesso il tight end 1, visto che l'investimento fatto su Graham è abbastanza importante, abbiamo ancora Mercedes Lewis. Fondamentalmente, esatto, si può giocare magari il posto di tight end 3 con Tonyan, per come siamo messi adesso, ma bene o male penso che 4 tight end, visto che vogliamo anche correre, li porteremo tranquillamente a roster, quindi penso che siano tranquillamente loro 4.
Considerando l'attacco di LeFleur, le caratteristiche dell'attacco di LeFleur, si aspettava magari un tight end che fosse molto più propenso a bloccare o molto più pronto già a bloccare, invece lui non lo è, insomma, magari sa che dovrà sicuramente migliorare, insomma, anche perché un terzo round su di lui è stato spesa, che non è proprio un round proprio basso, considerato perché è un giocatore che veniva, mi pare, da Texas A&M, ma l'anno prima aveva già giocato a un junior college, perché veniva da Kansas, dove non aveva fatto bene, mi pare, qualcosa del genere, vero?
Sì, ha cambiato sostanzialmente tre college nel corso della sua carriera, con di mezzo questo junior college. Però sì, fondamentalmente dal punto di vista delle doti atletiche barra di ricevitore, niente da dire. Per quanto riguarda appunto il bloccaggio, insomma, non è così scarso, insomma, come si può pensare, perché appunto le botte ogni tanto riesce a darle, non è magari costante, deve un attimo migliorare
la strike zone, la capacità di beccare il corpo del difensore, però penso che ci sia modo per migliorare anche per lui. Piccola nota che ho letto poco fa, 2 o 3 ore fa, ha guardato tutto Gossip Girl 3 volte. Non so se tu sappia cos'è Gossip Girl, comunque una serie
televisivo che non ho mai guardato.
Esatto, è pieno di figa in realtà, l'ho guardato anch'io, proprio perché è pieno di figa.
Non cominciare a guardarlo allora.
No, e lui diceva, l'ho guardato con la ragazza con cui uscivo, poi abbiamo smesso di vederci quando eravamo più o meno alla seconda stagione, però ci vedevamo lo stesso per guardarla, e poi lo usavo con le ragazze per dire, come icebreaker per rompere il ghiaccio, dicevo, ma l'hai visto Gossip Girl? E quindi evidentemente scopava grazie a Gossip Girl.
Dire la foto che fosse tipo Zipek, se non fosse ragazzo, bambino piccolo, quindi gli è andato il numero 87.
Sì, così come Russian Gary invece è andato al 52 con polemica annessa di Clay Matthews. Anzi, tra l'altro poi...
Clay Matthews me lo può occupare.
No, però ho visto un breve video su Twitter di Mike Silver su NFL Network che diceva che questa, diciamo, irritazione di Matthews è dovuta anche al fatto che fondamentalmente lui durante la free agency abbia rifiutato un paio di offerte più vantaggiose, abbia lasciato almeno 10 milioni di dollari sul piatto perché preferiva l'offerta di Los Angeles, ma prima di firmare coi Rams pare che sia tornato appunto dai Packers per dire, guardate, questa è l'offerta che mi hanno fatto, voi che cosa pensate di fare, e gli abbiamo fatto capire fondamentalmente che poteva andare tranquillo,
accettare l'offerta di niente scelta al quarto giro.
Esatto.
Mentre al quinto
abbiamo Kingsley Kiki, ok, che non lo so come cazzo lo dicono, anche lui da Texas A&M, defensive tackle, defensive end, comunque defensive lineman, interior defensive lineman. Io ce l'avevo come quinto giro, abbiamo scelto il quinto. Anche lui ha avuto buoni test atletici, non è che sia altissimo, però ha delle braccia lunghe, un baricentro basso, si muove bene, è abbastanza rapido, fluido nei movimenti. Penso che sia anche lui una buona pick per creare un po' di alternanza, di rotazione anche nell'interior della defensive line. Anche lui probabilmente ha bisogno di qualche chilo in più, perché per esempio è 288 pounds, almeno così ha pesato la combine, quindi ovviamente servirà almeno 300 pounds per giocare in defensive line in NFL, ma buon prospetto con delle buone doti atletiche da sviluppare, ripeto, braccia lunghe, che è una delle cose più importanti, diciamo, sulla trincea nell'NFL tra offensive e defensive line, perché ovviamente braccia lunghe e forti ti consentono di creare separazione con l'avversario, che sia appunto un difensore o un attaccante, e in questo caso offensive lineman. Lui ha queste braccia lunghe, buono utilizzo delle mani, ma appunto maggiore forza fisica, e siamo a posto anche con lui. Presumibilmente lui appunto anche lui sarà all'interno della rotazione quest'anno con un ruolo abbastanza limitato, e ho sentito delle cose strane su eventuali trade per Mike Daniels, perché secondo Silverstein non sarebbe più adatto alla difesa di Pettin. A me sinceramente mi sembrano minchiate, è in scadenza quest'anno, quindi io conterei sul fatto che voglia mettersi in mostra per strappare un altro contratto
conoscendo Daniel, che secondo me farà un grande anno quest'anno, poi spero vada ad accettare l'offerta un'altra parte.
Ma sì, ma esatto, ma io sinceramente cerco di sfruttarmi l'anno buono che farà perché è in contract year, poi se non lo vuoi rifirmare non lo rifirmi, per carità, però mi sembrerebbe stupido darlo via magari per una quarta scelta, perché non è che ti dirò più di tanto per l'anima del cazzo, per fargli fare l'anno buono da un'altra parte. Andando avanti, alla 6, scelta numero 185, abbiamo Kadar Holman, cornerback da Toledo, e anche lui grandi test atletici, è un 6'0 e 193 pounds, molto veloce, ha corso le 40 yards in 4'38, grande atleta, vediamo cosa ho scritto su di lui, che adesso non me lo ricordo, good size, quick feet, braccia lunghe, rapido e saldo nei movimenti, buona accelerazione, ottime velocità di punta e closing speed, non è particolarmente forte fisicamente, non si pone nel catch point né nel release point, cioè quando, diciamo, lascia la linea di scrimmage con il ricevitore. Spesso e volentieri si gira tardi verso la palla quando è in coverage, quindi non localizza il pallone quando è in aria, quindi non può fare delle giocate sulla palla perché non la vede, e tende a chiudere gli hips troppo presto esponendosi a double moves, quindi è abbastanza grezzo, ha buone doti atletiche. Anche lui lo vedo un po' come un Tony Brown di quest'anno, nel senso un giocatore che ti porti dietro, che cerchi di sviluppare, che probabilmente vedrà il campo pochissimo, insomma, salvo cataclismi. Andando avanti, abbiamo il mio running back 2 di questa classe, Dexter Williams, scelta numero 194 nel sesto round. Mi piace un casino, da Notre Dame, 5'11", 215 pounds, anche lui grandi doti atletiche, ha un ottimo scatto, una buona velocità di punta. Sto leggendo quello che ho scritto, tanto ho scritto io, non c'è problema. Rapido ed esplosivo nei cambi di direzione, un'ottima vision, è paziente nell'attendere lo sviluppo dei blocchi, ha quick twitch, diciamo quel cambio di marcia per accelerare quando necessario, nonché la velocità per passare in mezzo alle safety in accelerazione e quindi finire le corse fondamentalmente, la finishing speed. È agilissimo negli spazi ristretti della linea di scrimmage, non è particolarmente forte fisicamente, ma è deciso ad attaccare gli spazi e non ha paura del contatto fisico. Sì, a me lui piace un casino, quindi fondamentalmente abbiamo preso la mia safety 1, il mio tight end 1, il mio running back 2. Non è male, dai, così dici. Quindi quello che mi...
Il che male il culo è merda.
Beh, ti ho detto, adesso mi devo tatuare la sua faccia sul cuore, perché dopo Savage... No, perché appunto, non l'ho detto, però fammelo dire, la mattina del draft avevo fatto la foto, il post-it scritto a mano, con scritto Daniel Savage no matter what. Quindi cioè, questo ha fatto trade up per prenderlo, quindi ha fatto proprio no matter what, veramente, quindi io ho goduto come un porco. Però è un'arma a doppio taglio quello che sto dicendo, cioè questi tre giocatori che, su cui ero molto high li abbiamo presi, ma se poi fanno cagare anche colpa mia,
praticamente perdere quella poca credibilità che già hai.
Esatto.
Comunque, quindi avrò fatto bene io a non leggere mai i tuoi post, quindi vedi alla fine.
Sì, no, ma tu sei uno stronzo. Tu sei uno stronzo perché non li leggevi, poi mi chiedevi ma questo, ma quello, ma com'è questo, ma com'è quell'altro. Ok, settima scelta, Tyrell Summers, linebacker da TCU, anche lui grande atleta, 9,71 di RAS, ha corso le 40 yards in 4,51 ed è 6,1 per 241 pounds. Grande atleta, grande accelerazione, si muove bene in campo, tutto il resto, però penso che non sappia placcare particolarmente. Cioè, sì, abbraccia non particolarmente lunghe, quindi questo qua già lo limita nel riuscire, diciamo, ad avvolgere il placcaggio. Spesso si lancia con troppa foga addosso al portatore di palla e non riesce poi a chiudere appunto le braccia e il placcaggio. E sembra che punti più al grande colpo che al placcaggio in quanto tale. Io gli ho visto mancare, ho trovato solo due partite sue, ma in quelle due partite ha mancato tipo 5-6 placcaggi. Ecco, magari ho beccato le partite sfigate, non lo so. Però vabbè, io ce l'avevo come sesto round anche per via dei test atletici, mi ha preso al settimo, quindi meno male ero in linea anch'io. Ecco. Lui lo vedo più per special teams barra poco altro, perché sinceramente non lo so, non vorrei che finisse per essere un Orenburgs 2.0, anche se comunque penso che veda il campo sì, esatto. Però dal punto di vista atletico mi ha ricordato lui, nel senso hanno stazze diverse, perché mi pare che Burks sia più leggero, almeno 20 pounds più leggero, almeno l'anno scorso, molto atletici, molto veloci. Se proprio Burks, vabbè, no, sono diversi per il fatto che Summers bene o male lo vede bene il campo, ma poi non riesce a fare i placcaggi. C'è la cosa principale di Summers che mi è rimasta impressa, è che appunto non fa i placcaggi. Mentre invece Burks,
perché uno è bianco e uno è nero.
Mentre invece Burks non mi ispirava particolarmente per il fatto che sbagliasse spesso buco, gap, direzione della corsa, eccetera, cosa che ha fatto anche nel running game, in run defense l'anno scorso, peraltro. Però vabbè, abbiamo finito la draft class, non è ancora ufficiale la classe degli undrafted free agents, quindi non li nomino neanche, ma non ci sono particolari nomi. Mi è sembrato che, magari è una mia impressione, ma per il fatto che quest'anno non diciamo abbiamo utilizzato anche la free agency e ci siano fondamentalmente meno posti liberi nel roster, non siamo stati magari quella top destination per gli undrafted free agents come eravamo negli anni passati. Ecco, probabilmente un sacco di gente consigliata dagli agenti ha detto: ragazzi, quest'anno a Green Bay hanno fatto anche la free agency, ci sarà probabilmente meno spazio e meno posti per gli undrafted, e quindi non ho visto questi nomi, queste cose.
E prima di passare alle domande, scusa, sì. No, finisci.
No, volevo solo dire una cosa che non fregherà nessuno, però ho sentito una cosa interessante sempre da Matt Miller. Praticamente diceva che sempre più squadre cercano di accumulare più 7th round picks possibili, e non tanto per avere una priorità sugli undrafted free agents, ossia usare quelle 2-3 pick in più nel settimo round per draftare quelli che altrimenti dovresti competere per prendere come undrafted, ma per il fatto che poi dopo 2-3 anni, se questi giocatori poi riescono effettivamente a restare nell'NFL come undrafted, avrebbero fondamentalmente la necessità di ricevere una tender che ti costa almeno un paio di milioni di dollari, mentre invece come settimi giri hanno il contratto da rookie al minimo salariale fondamentalmente, quindi le squadre risparmierebbero
pezzi di merda.
Esatto. E quindi diceva, squadre intelligenti come possono essere i Rams piuttosto che i Patriots o anche i Seahawks, li vedi con magari 3-4 settime scelte e ti chiedi che cazzo ti servono, tanto poi te li prendi come undrafted, ma in realtà il motivo è questo: a livello economico poi trarne vantaggio dopo 2-3 anni. Così era una cosa per dire a che livello arriva l'analisi. Sì. Comunque, di pure.
Prima di passare alle domande, news sembra che la partita di pre-season, che fondamentalmente non conta, verrà giocata in Canada. Io non ho ancora capito se sarebbe una partita che è in casa nostra o era in casa dei Raiders. Questa qui.
Dovrebbe essere in casa dei Raiders.
Ah, ok, sembra verrà giocata in Canada, insomma. Anche perché penso che i Raiders non abbiano lo stadio pronto per quel periodo là. Vabbè. Detto questo, passa pure alle domande.
Ok. Allora, tra l'altro oggi per chi ci ascolta, cioè venerdì, inizia il rookie minicamp che è il 3-4 maggio, quindi ci saranno in teoria tutti i rookie più gli undrafted e i tryouts, e quindi magari avremo qualche notizia in più anche sugli undrafted. Comunque, le domande. Allora, abbiamo Alberto che chiede qual è il potenziale di King. Secondo voi insieme ad Alexander potrebbe essere un top 5 nella Lega? Se fisicamente integro penso possa dare un grande boost alla nostra difesa. Per ultimo una piccola provocazione, dato che si è parlato di wide receiver negli altri commenti, ma un Bryant come lo vedete in Green and Gold? Allora, Bryant anche no.
Sì, tutti che pensavano che avremmo preso almeno un wide receiver è anche abbastanza alto, invece l'unica cosa che forse ti ho detto io del draft è che non andremo subito su un wide receiver, anche se magari nel secondo giorno pensavamo magari ne prendessero uno.
Però sì, infatti
c'è un po' di riceve al primo round, insomma erano proprio fuori di testa.
Sì, esatto, ma così come un tight end al primo round, però vabbè. E infatti mi ricollego anche alla domanda di Fabio che dice ed Alessandro che ci ha chiesto anche lui dei ricevitori. Alessandro invece dice: io non sono in grado di dare voti sia perché non conosco i giocatori del college sia perché penso che un draft si possa valutare solo nel lungo periodo. Posso dire che mi aspettavo qualcosa sui ricevitori, ma era chiaro che volessero ritoccare soprattutto la difesa, mentre invece Fabio dice: mi riallaccio anch'io ai ricevitori e mi sorprende il disinteresse per i ricevitori sia nel draft che in free agency, un po' perché mi ero abituato a vederne draftato almeno uno all'anno, un po' perché il nostro QB ha dimostrato sia nei fatti che nelle indiscrezioni di fidarsi solo di Adams e Cobb.
È vero, però sì. Se fai i conti, tu in questo momento hai Adams, ok, hai i tre rookie dell'anno scorso, che quindi che però tieni in considerazione, quindi sei a 4, più hai, me ne sono perso una a quelle parte, Kumerov, Allison e Kumerov, sei già a 6, ovviamente poi magari uno o due magari se ne fa male, però non è che puoi averne 10 in campo sperando che i 4 si facciano male, cioè tu hai già 6 quarterback praticamente, sei wide receiver praticamente a roster.
Sì, poi ovviamente
l'unico che potresti tagliare di questi qua è l'unico che non puoi tagliare perché è Jamal Moore, che è un quarto giro dell'anno scorso fondamentalmente, che tagliare da un quarto giro sarebbe messo male.
Sì, poi ci sarebbe anche Trevor Davis almeno come return, perché l'anno scorso era aspettato come la manna dal cielo per quello. E io penso che realisticamente di ricevitori nel 53 man roster non dovremmo portare tantissimi. Cioè nel senso non arriveremo ai 7-8 che avevamo negli ultimi anni, perché un po' perché appunto la Fleur concettualmente anche per la scuola a cui appartiene giocherà spesso in 11 personnel, quindi con 3 ricevitori in campo e quindi magari almeno 6 per averne 3-3, ok, però poi penso che appunto farà affidamento molto anche sul 12 personnel, quindi su 2 tight end e 2 ricevitori, magari anche sul 13 in alcune circostanze, per cui non ci sarà probabilmente bisogno, né ci sarà la possibilità di utilizzare 5 ricevitori in campo come veniva fatto magari nel 2011 nel grande attacco spread che avevamo nel 2011. Per cui sì, effettivamente Guti si è scelto questi 3 ricevitori l'anno scorso e fondamentalmente non sono stati utilizzati, non sono stati messi nella condizione di rendere al meglio da nessuno che possa essere il coach che c'era l'anno scorso o il quarterback nel modo in cui giocava l'anno scorso. E quest'anno diciamo la prova del 9 per tutti e tre, specie per Jamal Moore sinceramente, perché l'anno scorso ha fatto poco, sembrava in ritardo nell'apprendimento del playbook, nel sapere dove deve essere e perché, e quindi quest'anno diciamo che si gioca molto della sua carriera. Però sì, sinceramente non mi sorprende particolarmente che non si sia andati sul ricevitore specie in alto, come dicevi te, ma anche in generale va bene così, insomma, ci sta. Ha puntato sui tre uomini l'anno scorso, quindi. Però c'era la domanda su King. Io penso che King possa essere potenzialmente uno shutdown corner. Il suo problema è che è sempre infortunato, effettivamente. Per cui, cioè io per dire, nei mock draft precedenti, prima del draft, spesso prendevo anche un cornerback in alto perché dicevo: ok, King, tanta roba, però se non c'è mai non mi serve un cazzo, fondamentalmente. Quindi, come depth ci poteva stare magari un altro cornerback che non fosse nel quinto giro, però sì, bisogna incrociare le dita e sperare che possa esserci, ecco. Poi Riccardo: con il draft sembra si siano scelti rimpiazzi, se possibile, per giocatori in scadenza come Bulaga e Daniels. Quanta possibilità c'è di rinnovo e se mai quante le loro prestazioni potrebbero essere influenzate dal contratto in scadenza? Di Daniels abbiamo già detto. Bulaga sinceramente
Turner, che Jenkins veramente il suo erede, in teoria, no?
Ma c'è chi è sempre sentito oggi da Miller o da qualcun altro, insomma, che diceva che lo vedevano bene. In realtà Jenkins più come right tackle che come guardia, alcune squadre NFL, perché comunque la length, la lunghezza delle braccia ce l'ha per giocare tackle in realtà, e guardia destra, per come sono le direzioni delle corse, ovviamente scusa, tackle di destra è più diciamo improntato al running game, o meglio, di solito il tackle di destra è quello più bravo in run blocking rispetto al left tackle. Però non lo so, il problema di Bulaga è anche quello lì, cioè lo stesso di King, fondamentalmente, che lui per l'età in realtà è sempre più spesso infortunato, ma quando gioca in realtà è dominante, forma una delle coppie migliori di tackle con Bakhtiari. Purtroppo però insomma, ultimamente la sua carriera è andata così, quindi non penso proprio che verrà rifirmato, ecco, purtroppo.
E poi tipo il Manchester City a me non piace.
Esatto, prendeva per il culo la Juve quando si parlava di Guardiola, poi se glielo andiamo a prendere Zaccagni metto il cazzo in chat. Comunque le domande, vediamo un po'. Ah, ok, no, sempre Riccardo chiede se da qui all'inizio della stagione pensate che ci siano possibili trade in uscita tipo Kaiser o Graham, o l'arrivo di altri big free agents. Cioè, oddio, di big non ne sono rimasti in realtà di free agents sul mercato. Ci sarebbe quel coglione di Su, per dire, vado a memoria, insomma c'è poca roba ormai. Kaiser, ecco, io su Kaiser continuo ad avere i miei dubbi, come se li avevo l'anno scorso, però per dire, rispondendo alla domanda di, adesso non ricordo chi sinceramente, qualche giorno fa sui backup QB e su perché non abbiamo preso un QB, dicevo che fondamentalmente la posizione di QB2 non sarebbe migliorata particolarmente draftando un QB quest'anno, perché l'avresti preso dopo oltre la metà del draft, quindi non sarebbe stato comunque pronto e non sarebbe stato di sicuro un grande upgrade rispetto a Kaiser, che bene o male al terzo anno magari qualcosa in più ci campana adesso.
Sperando per cui, che il backup quarterback non debba mai giocare, ok,
esatto.
Sperando quello, in teoria, visto che l'attacco quest'anno sarà molto diverso quello l'anno scorso, l'attacco fino all'anno scorso era improntato su Rodgers, sinceramente, quindi un quarterback diverso da Rodgers a guidarlo avrebbe fatto comunque fatica, quindi in teoria magari questo attacco qui, che dovrebbe essere molto diverso, in teoria Kaiser potrebbe guidarlo un po' meglio, ecco.
Sì, 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 magari con sia più facile da guidare, ecco. Però sì, appunto, prendere un quarterback quest'anno probabilmente non avrebbe cambiato di molto la situazione, quindi tanto vale tenersi quello che c'è e poi vedere. Mi è venuto in mente una cosa, perché si dice la conferenza stampa di Cliff Kingsbury, l'allenatore dei Cardinals, gli chiedevano: ma Murray sarà il titolare in week one? Lui fa: vedremo, in ogni caso abbiamo Brett Hundley, quindi potrebbe essere il titolare in week one.
Me l'hanno persa.
Sì, sì, è andato ad Arizona. Cioè era Seattle, poi non l'ha rifirmato, l'ha firmato i Cardinals. Ah, vediamo un po'.
Molte fighe però, anche.
Non me lo ricordo.
Cantante di R&B. Cioè che sabato poi ci sarà l'induzione di Tetasso della PEX Hall of Fame, quindi vedremo anche come sta. Tra l'altro non vorrei dire una boiata, ma può essere che poi questa fosse prevista per fine maggio ed è stata anticipata inizio maggio, non me lo ricordo bene, so che comunque girano voci sul stato di salute, vedremo sabato com'è. Io sinceramente non mi aspetto delle gran, una gran forma, sinceramente.
Eh no. Due cose rapide per poi chiudere, se non hai altro da dire. Volevamo parlare anche del draft della NFC North, ma non abbiamo tempo, sti cazzi.
C'è delle altre. Parliamo del draft 2020, se vuoi.
No, io volevo parlare del draft 2022 in realtà, perché Murphy ha detto che i Packers si sono candidati per ospitarlo dal 2022 in avanti, quando sarà completato il nuovo palazzetto che sta per iniziare, di cui sta per iniziare la costruzione Green Bay.
Speriamo, sarebbe bello. Non so dove metterlo tutta la gente, però sarebbe figo.
Eh sì, perché sarà completato comunque Title Town, tutto quanto, e ci sarà il nuovo palazzetto. Però a Nashville nei tre giorni ci sono state 600.000 persone, quindi non so dove cazzo le possono mettere. Però vabbè, sarebbe figo effettivamente. E, mentre invece il 24 luglio ci sarà lo shareholder meeting a Lambeau Field, quindi non so se andrai, visto che sei uno shareholder. E il 25 luglio inizia il training camp, date ufficiali. Basta, io ho finito.
Perfetto, arrivederci, grazie, go per go, un piacere, addio.
Ciao.
Non so cosa dire, no, no, altre cose. Ok, così, perfetto. Registriamo fra quanto? Al training camp adesso, vero?
Dai, fra un paio di settimane facciamo qualcosa ogni tanto, dai, sennò poi mi dimentico come si registra qua. Comunque, volevo dire solo una cosa, perché penso che sia importante, in Guti I trust. Ciao, go per go.
Sei venduto, proprio ti vendico un po'. Addio.
Ciao, ciao. And with the 21st pick in the 2019 NFL Draft, the Green Bay Packers select Darnell Savage, defensive back, Maryland. Get your grills ready, cause we could be cooking some brats. When it comes to Green Bay, homie, we do this a lot. Whether it's summertime hot or 30 below, stadium stands iced over 4 to 5 feet of snow. We go, cause we ain't feeling that cold. I'll take my shirt off and bear it for the green and the gold. Get out my chest paint, the best of rest stain. The poo I'm drinking keep me warm up, but my breath stink. Hardcore fans, we ain't no kind of soda. Man, you can take your weak stats back to Minnesota. Ain't got the Metrodome, but you know it's all good. The Packers having that season you thought your team should. It didn't fall through, but now we on the top. A little Green Bay Pack rap and hard rock. Gotta represent that one team that do it best. Any questions, take a look at the G that's on my chest. Let's get the stadium rocking, people stand your feet. And the game wouldn't be the same without the Lambeau Leap. We got the greatest fans, man, we own the team. And every single Sunday we sporting gold and green. Got all my Charles Woodson jersey cause I rep the best. I gotta give it up for the old vets and pay my respect to Jim Taylor, Max McGee, and yes you bet I love Sterling Shaw. Hey yo, who was that Brett guy? From 60s to 80s, the future and the present day. Green Bay's the real deal, we never go fade away. Poppin', we'll be seeing victory. Green Bay, baby, forever remain in history. Choose to cheer. Go Pack! Yeah.